terzo anello. Ad alta voce, Tony Servillo legge Gli indifferenti di Alberto Moravia.
Il corridoio oscuro era pieno di un certo odore di cucina che a Michele parve di aver già sentito altre volte in altre case uguali. Lisa stessa, evidentemente appena alzatasi da tavola, con una sigaretta tra le labbra e un aspetto tra stravolto ed eccitato, che le derivava forse dal molto vino bevuto, venne ad aprirgli. Di qui, ripeté, senza rispondere alle sue parole di saluto, e lo guidò verso il boudoir, chiudendo sul suo passaggio delle porte aperte che rivelavano ora una camera da letto dai lenzuoli in disordine e dall'atmosfera opaca, ora una nera cucinetta colma di utensili, ora il salotto già conosciuto, polveroso e oscuro. «Qui si starà meglio», ella disse entrando nel boudoir. In questa stanza una luce bianca, abbagliante, entrava dalle due finestre velate. In quell'istante la nuvolaglia del cielo doveva essersi un po' schiarita. Un riflesso intollerabile e candido era laggiù, dietro i vetri delle finestre. Sedettero insieme sul divano. «Ebbene, come va?» domandò Lisa, porgendogli una scatola piena di sigarette. Egli ne prese una senza alzare gli occhi, conservando un volto preoccupato. «Sarà meglio cominciare subito», pensava sogguardando la donna. Molto infarinata, Lisa indossava una vecchia ingiallita camicetta bianca e una gonna grigia dalla stoffa cedevole, tutta sformata a forza di portarla. Una cravatta vivace, non molto fresca, male annodata, le pendeva dal collo. Dei bottoni di smalto, raffiguranti ciascuno una testa di cane, ornavano i polsini. Ma in contrasto con questa maschile acconciatura, il petto florido gonfiava la camicia, e la carne rosea e bionda delle spalle esplodeva nella trasparenza del velo tra le due bretelline bianche e volgari della sottoveste. «Va male», egli rispose al fine. «Male?» Un turbamento provocato non sapeva se dal vino bevuto o da altre cause affrettava i battiti del cuore di Lisa, le interrompeva il respiro e ogni tanto spingeva un fiotto di sangue sulla sua faccia grave ed eccitata. «E perché?» Guardava Michele e sperava che egli si ricordasse di quel baciamano del giorno prima, nell'oscurità del salotto. «Non so». Egli posò la sigaretta e fissò per un istante Lisa. «Ho pensato diverse cose. Ho da dirtele?» Vide la donna fare un vivo gesto di assentimento. «Di pure», e atteggiare il volto e la persona come chi vuole ascoltare con interesse, e si sarebbe detto con amore. «Chissà cosa crede che stia per dirle», pensò con ironia. «Forse che l'amo». «Eh già, non aspetta che questo». Riprese la sigaretta. «Debbo dirti», incominciò, «che io mi trovo in una curiosa posizione di fronte a voi tutti». «Chi voi?» «Voi della famiglia? Tu, Leo, mia madre, mia sorella». Ella lo scrutò, con degli sguardi penetranti. «Anche di fronte a me?» domandò, prendendogli come per caso con tutta naturalezza una mano. Si guardarono. «Anche di fronte a te?» egli rispose. Strinse macchinalmente le dita della mano. «Per ciascuno di voi», continuò incoraggiato, «dovrei provare un certo sentimento, dico dovrei perché volta per volta mi sono accorto che le circostanze ne esigono sempre uno. È come andare ad un funerale o a delle nozze, in ambedue i casi un certo atteggiamento di gioia o di dolore è obbligatorio, come il vestito di cerimonia. Non si può ridere seguendo una bara, o piangere nel momento nel quale due sposi si scambiano l'anello, sarebbe scandaloso, peggio, inumano. Chi per indifferenza non prova nulla... deve fingere. Così io con voi. Fingo di odiar Leo, di amare mia madre. E poi?» domandò Lisa avidamente, vedendolo esitare e interrompersi. «E poi basta», egli rispose. Si sentiva annoiato e triste. «Se aspetti che io parlo per te», pensava guardando la faccia di Lisa. «Soltanto», aggiunse, la sua voce tremò come se avesse voluto elevare una lamentosa protesta, «io non so fingere». «E allora, capisci, a forza di sentimenti, di gesti, di parole, di pensieri falsi, la mia vita diventa tutta una commedia mancata. Io non posso fingere. Capisci?» Tacque per un istante. Lisa lo contemplava e pareva delusa. E poi, concluse confusamente, scoraggiato, sentendo a un tratto la sua voce sola risuonare inascoltata nel silenzio del boudoir, «tutto questo non ti interessa, né puoi comprenderlo. Potrei parlarti per un giorno intero e tu non mi capiresti». Abbassò la testa. Allora udì al fine parlare sulla sua fronte la voce falsamente ispirata e confidenziale della donna. «Ti capirei, mio povero Michele, sono sicura che ti capirei». Gli parve di udire quella stessa voce che egli avrebbe avuto se avesse voluto dichiarare il proprio amore a Lisa. «Guarda, guarda», pensò con amara ironia, «siamo tutti e due nelle stesse condizioni». Sentì una mano posarglisi sui capelli. Gli venne una disgustata compassione di sé e della donna. Oh, poveretta, si disse, vuoi proprio insegnare a me come si fa la commedia? Ma alzò gli occhi e incontrò degli sguardi e un volto tanto imperiosamente sentimentali che se ne spaventò. È già dunque giunto il momento, pensò confusamente, come il malato che dopo aver immaginato dei lunghi preparativi vede appena disteso sul lettuccio brillare per aria il ferro del chirurgo. Guardava la faccia della donna, labbra semiaperte, supplichevoli, occhi turbati, guance rosse, e capiva, cedendo a poco a questa preghiera, che ancora una volta la vita imponeva alla sua indifferenza un falso atteggiamento. Poi sentì le dita di Lisa premere leggermente le sue come per invitarlo a decidersi, si chinò e la baciò sulla bocca. Lungo abbraccio. Delle nubi passeggere oscurarono quel chiarore bianco che appena un minuto prima empiva il boudoir. Le pareti rapidamente si scolorirono, si raffreddarono, e sul divano tra le due finestre, coi due dalle bocche unite, seduti l'uno accanto all'altro, coi busti appena tanto girati quanto bastava per permettere il bacio, stavano immobili e rigidi. Non fossero state quelle loro labbra avide e confuse, i loro corretti atteggiamenti avrebbero fatto pensare piuttosto a una conversazione che ad un abbraccio. Michele teneva le braccia lungo i fianchi, gli occhi bene aperti, e i suoi sguardi erravano oziosamente sulla parete in faccia. Lisa, con le mani in quelle del ragazzo, faceva ogni tanto con la testa il gesto di chi, bevendo, sosta un istante e poi con rinnovata ingordigia ricomincia. Al fine si separarono e si guardarono. Michele le si avvicinò, le mise una mano nei capelli, le rovesciò indietro la testa. Allora, guardando in quegli occhi, gli parve di scoprire nella spietata e stupida fissità che ella gli opponeva un errore indurito e inguaribile. Gli venne la stessa disgustata compassione di prima. Se l'amassi, pensò rigettando da sé la testa, ella non sarebbe così. Sedette di nuovo. Che maniere, ripeteva Lisa turbata, con voce lenta e caparbia, ravviandosi i capelli scomposti. Che maniere! Michele la guardava. La colpa non è loro, pensava, è mia. Essi hanno bisogno dei miei sentimenti e io non ne ho. Allora vuoi proprio sapere tutto? Ella domandò. Sì, e sbrigati. Un istante di silenzio. Hai detto, cominciò Lisa con qualche esitazione, che vorresti e non puoi odiare Leo? Sì, egli rispose. E ho anche detto, soggiunse impacciato, che vorrei e non posso amarti. Un gesto secco della mano. Non occuparti di me, ella disse freddamente. Stette un istante sopra pensiero come chi riunisce i propri ricordi prima di narrare. La storia è breve, cominciò al fine, abbassando gli occhi e guardandosi le mani. Ieri, ti ricordi? Vennero Leo, tua madre e tua sorella dal ballo. Mancava la luce, si cercavano le candele. Poi tua madre mi trascinò in camera sua per mostrarmi quel vestito nuovo che ha fatto venire da Parigi. È un bel vestito, ma ha un difetto alla cintura. A un certo momento, non ricordo perché, pensai di uscire. Apro una porta, faccio un passo avanti. Indovina chi vedo nell'anticamera. Michele la guardò. Tutto il racconto era stato fatto con voce fredda, parsimoniosa, senza mai cessare quella contemplazione delle mani. Distratto, egli l'aveva ascoltata senza interesse, come una qualsiasi storia banale. Ma ora, d'improvviso, si ricordò che tutti quei preamboli non riguardavano che Leo. Questi giri concentrici si stringevano intorno a quel nome. Gli venne un'ansietà oscura e minacciosa, e così brusca, che gli mancò il respiro. «Leo», disse in un soffio. «Sì, Leo», ripeté Lisa, scuotendo tranquillamente, ostentatamente, la cenere della sigaretta. «Leo con Carla, abbracciati». Si guardarono. Michele, immobile, senza stupore, ma con quella fissità trasognata che fa la vista doppia e tripla, come un vetro difettoso. Lisa con curiosità, timore, e una certa ridicola fierezza, come chissà di aver vibrato un bel colpo o detto una gran parola. «Come abbracciati?» egli domandò al fine. «Abbracciati», ripeté la donna con crudeltà, irritata da questa incomprensione come dai sussulti di una bestia ferita che non si decide a morire. «Come abbracciati?» Come tutti, lei sulle ginocchia di lui, la bocca sulla bocca, insomma, abbracciati. Silenzio. Immobile, Michele guardava il tappeto roseo, anche quello come il resto del boudoir, tutto spelato sugli orli. Sul tappeto erano posati i due piedi uniti di Lisa, più in là c'era il divano. Abbracciati, si ripeteva intanto, abbracciati, questa è straordinaria. Avrebbe voluto gridarlo, questa è fantastica. Divertito, incuriosito da un caso tanto imprevisto. Indignazione non ne provava, e neppure disgusto. Anzi, semmai, Un vivo interesse lo pungeva di ottenere schiarimenti, di saperne qualcosa di più. Tale stato d'animo durò pochi secondi. Poi, mentre già si apprestava a far delle domande, si accorse ad un tratto, quasi con spavento, di essere ancora una volta privo di sentimenti che quel triste fatto avrebbe dovuto ispirargli. Leo e Carla, abbracciati, non gli suggerivano che una curiosità, diremo così, mondana. Questa nuova rovina non lo commuoveva. Questa prova suprema e non prevista della sua sincerità falliva. Quei due abbracciati gli apparivano come tante altre coppie note e ignote, e non ciascuno con quella personalità che più lo riguardava. «Vediamo», pensò. «Si tratta di Carla, di mia sorella. Lisa l'ha vista abbracciata a quell'uomo, l'amante di mia madre. Non è orribile, non è ributtante. Vediamo. Non è quasi un incesto». Ma Carla e Leo, abbracciati e incestuosi, restavano lontani dai suoi gesti di costernazione e di disgusto. Egli non poteva toccarli. Guardò la donna e capì dagli occhi, da tutto l'atteggiamento che ella aspettava con delizia e curiosità, una bella scena di sdegno virtuoso e familiare. «Collera, ira, odio», pensò febbrilmente, «tutte le ricchezze del mondo per un po' di odio sincero». Ma il suo spirito restava inerte, come di piombo, né collera, né ira, né odio. Carla in lacrime, nuda, perduta, Leo dalle sanguinose avidità, quella vergogna, quel disagio. Nulla serviva a scuoterlo. Allora gli venne un'idea disperata. Poiché l'ultima prova era fallita e nessun più violento stimolante era riuscito a galvanizzare il suo spirito morto, non sarebbe stato meglio decidersi una buona volta a finger tutto? Amore, odio, sdegno. Finger, senza parsimonia, con larghezza, anzi con grandiosità, come chi ha da buttarne via. Idea pazza. È la fine, egli pensò. E gli parve veramente di rinunziare per sempre a quel refrigerio irraggiungibile delle sorgenti spontanee, limpide e continue della vita. La fine. Ma qualche cosa deve avvenire, qualche cosa avverrà. Si alzò in piedi. «No», disse, cominciando a camminare in su e giù per il boudoir, come si conviene ad un uomo sdegnato e preoccupato. «Questo è troppo, no, no, non è possibile continuare così. Questo è il colmo». Si sentiva freddo e ironico. Gli parve di non avere una voce abbastanza risoluta. Decise di modificarla. Silenzio. «Leo crede che tutto gli sia permesso», continuò poiché Lisa, curva e immobile, lo guardava e non parlava. «Ma si sbaglia!» «No, questo è troppo debole», pensò senza cessare quel suo andare e venire. «Bisogna dire qualcosa di più forte. Io sono il fratello oltraggiato dall'amante di sua madre nell'onore di sua sorella». Tutte queste parole virtuose e familiari gli facevano un ridicolo effetto, come se fossero state arcaiche. «Bisogna trovare qualcosa di più duro, magari, se è necessario, esagerare». Ma tra queste ironiche falsità la sua triste stanchezza aumentava. Avrebbe voluto lasciare questa commedia, inginocchiarsi davanti a Lisa come davanti alla donna che si ama e dir tutta la verità. «Lisa, io non sono sincero, non mi importa nulla di mia sorella, non mi importa nulla di nessuno. Lisa, come devo fare?» Ma Lisa non era la donna amata e non l'avrebbe compreso. Come tutti gli altri, ella esigeva da lui un atteggiamento necessario e naturale. «Che cosa farai?» domandò la donna. Egli si fermò e la guardò, sforzandosi di dare ai suoi occhi calmi un'apparenza allucinata. «Che cosa farò? Che cosa farò? Che cosa farò?» ripeté con rapidità. «È chiaro quel che devo fare. Andare da quel mascalzone e prenderlo per il collo». Gli parve che Lisa fosse stupita da questa sua violenza. «Quando?» ella domandò, fissandolo acutamente tra il fumo della sigaretta che le pendeva dalle labbra. «Quando?» «Domani, anzi, oggi, subito». Prese una sigaretta dalla tavola, l'accese. Vide Lisa squadrarlo dall'alto in basso con una rapida e perplessa occhiata. «E cosa gli dirai?» ella lo interrogò. «Oh, gli parlerò molto, ma molto freddamente», egli rispose con un gesto della mano. Guardava dinanzi a sé con gli occhi accigliati, come chi vede il proprio destino. Ora gli riusciva sempre meglio di recitare la sua parte. «Poche parole e capirà che non c'è nulla da scherzare». Altra occhiata di Lisa. «Quanto sono cretino», gli pensò. «Ma quel che più mi ripugna», continuò con un vivo desiderio di accalorarsi e convincere se stesso e la donna, «è la falsità di Leo, la sua ignobiltà. Pazienza, se egli si fosse veramente innamorato di mia sorella, questo non lo scuserebbe, ma spiegherebbe in parte la cosa. Invece no, sono sicuro che non l'ama. È nel suo carattere. Gli è piaciuta, l'ha trovata carina e vuol divertirsi con lei. Ecco tutto. Ora, a parte il fatto che è sempre una viltà, Abusare dell'inesperienza di una ragazza è tre volte vile l'uomo che lo fa a mente fredda e nelle condizioni in cui egli si trova di fronte a Carla e a noi tutti. Non si potrebbe essere più... Egli cercò la parola più espressiva per qualificare la condotta di Leo. Più porci! E poi l'ho già detto, pazienza, se l'avesse fatto per forza di passione, trascinato dal proprio sentimento, invece non c'è amore qui, non c'è passione, non c'è affetto. Nulla c'è se non la libidine, la falsità più odiosa, più ripugnante, quella che simula dei sentimenti puri e ideali. Non la si può né scusare né comprendere, soltanto condannare. Prima malcerto, poi sempre più sicuro, Michele proferì le ultime parole con una forza strana e profonda che stupì lui stesso. Quanto a Carla, concluse dopo un istante, non ha colpa. Si è lasciata stordire da quell'uomo. Silenzio. Seduta sul divano, immobile, con la testa fra le mani, Lisa considerava il ragazzo. Non c'è dubbio, disse alfine in tono di vaga approvazione, che la falsità sia un gran brutto difetto. Bruttissimo! Egli si mosse ed andò alla finestra. Il sole era scomparso e una bassa, fitta cortina di nubi grigie stava sospesa sulla città. Ebbene, va? Ella soggiunse alfine. Il ragazzo fece un gesto con la mano, puerile e prudente, che poteva significare adagio. Non c'è fretta. Si mosse. Vado, sì, vado, ripeté. Puoi anche non andarci, disse la donna con voce dura, far finta di non aver saputo nulla. A me personalmente non importa se tu ci vai o non ci vai. Nel vestibolo ella lo aiutò a infilarsi il pastrano e gli porse il cappello. Allora, egli disse, tornerò domani a fare il mio rapporto. Va bene. A domani. Ma Michele se ne andava a malincuore. Intuiva che Lisa non aveva creduto una sola parola di quel che aveva detto. Avrebbe voluto far dei giuramenti, dei gran gesti, dir delle frasi profonde, insomma convincerla. Esitò. Sono sicuro, disse alfine prendendo la mano che Lisa gli tendeva, che tu non credi al mio odio contro Leo, al mio disgusto. Silenzio. Infatti non ci credo, ella rispose con semplicità. E perché? Così. Ancora silenzio. E se io, domandò Michele, te lo provassi coi fatti? Quali fatti? Egli esitò di nuovo. Ora gli occhi di Lisa esprimevano una malsicura imperiosità. Quali fatti, in verità? Si ripeté. Una lieve paura l'invase di non saper nominare quel fatto che avrebbe saputo convincere la donna della sua sincerità. Poi, trasportandosi da Lisa al suo nemico, spontaneamente, come si trova una cosa a lungo e senza saperlo cercata, lo scoprì. Uccidere Leo. L'idea gli piacque non in quanto pensava di realizzarla, ma per la sua supposta efficacia sull'animo della donna. Per esempio, proferì tranquillamente, ci crederesti se uccidessi Leo? Se tu lo uccidessi? Il primo movimento di Lisa fu di spavento. Egli sorrise, soddisfatto dell'impressione che avevano fatto quelle parole. Già, se lo uccidessi. Ma Lisa ora si rasserenava. Aveva osservato quella faccia calma, quegli occhi senza ira. Allora, sì, sorrise con ironia. Ma basta vedere il modo col quale lo dici per capire che non lo farai. Silenzio. Il modo, pensò Michele irritato di aver a tal punto guastato il suo effetto. Che modo? Esiste anche un modo per dire che si vuole uccidere qualcuno. Il sipario calava, la commedia era caduta, non restava che andarsene. Così non mi credi capace di uccidere Leo, egli insistette. Vide la donna scoppiare a ridere, non troppo sicura ma certo non spaventata. Io no, mio povero Michele. E la riprese alfine rallegrata e compassionevole. Sono cose che si dicono, ma tra il dire e il fare... E poi te l'ho già detto, basta guardarti in faccia per capire che non ne hai alcuna intenzione. Del resto, soggiunse come per soffocare in se stessa l'ultimo dubbio, se tu lo avessi detto seriamente, non ti lascerei andare così, via da casa mia. Aprì la porta e gli tese la mano. Sbrigati, soggiunse, se no non riuscirei neppure a vederlo, Leo. E se io lo uccidessi? E gli ripeté con un sorriso amaro, come un ritornello fuori dal pianerottolo. Allora sì, allora ci crederei, e la rispose con un sorriso profondamente incredulo. La porta si chiuse.
Tony Servillo ha letto Gli Indifferenti di Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, ilterzoanello@rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.